Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata di Radio Librarte, dove abbiamo ospite Costantino D'Orazio, che ha appena pubblicato da qualche mese un nuovo libro, Vite di eccellenti artiste. Allora, intanto, per chi non lo conoscesse, Costantino D'Orazio è uno storico dell'arte. E lavora presso la Sovrintendenza Capitolina ed è anche un curatore e anche ha scritto tanti libri, anche dei romanzi, devo dire, libri di storia dell'arte, soprattutto su artisti specifici come per esempio Caravaggio Segreto, Leonardo Segreto, Van Gogh, insomma altri. Come dicevo, ha curato varie mostre, tra cui una delle ultime è la mostra Villa Borghese, e questo mi permette di dire che tra l'altro Costantino D'Orazio è uno dei pochi storici dell'arte che, come avete visto, si occupa molto anche di arte antica, Rinascimento, Barocco, così via, ma che è addentro da sempre, anzi nasce dentro l'arte contemporanea. E comunque ci capisce bene con l'arte contemporanea, perché spesso quelli che si occupano di arte antica, di arte del passato, quando approcciano l'arte contemporanea non sono informati e quindi combinano dei pasticci. Mentre Costantino ha una qualità di riuscire a lavorare su un arco storico molto, molto ampio. Ed è anche uno storico dell'arte, diciamo, nei termini della tradizione della storia dell'arte, anche un bravo, un ottimo divulgatore, non a caso lavora anche per la RAI. E detto questo, il libro di cui parliamo oggi è, come ho accennato, Vite di eccellenti artiste, che è pubblicato dalla Terza. E già dal titolo si intuisce non solo l'argomento, che appunto parla di artiste e non di artisti, quindi di artiste donne, ma il titolo scelto è un titolo che si riferisce al padre, all'inventore, insomma, della storia dell'arte, che è appunto Vasari, in cui la sua opera più famosa, più ancora, diciamo, perché Vasari era anche un architetto, era anche un pittore. Ma la sua opera più l'ha reso celebre non sono delle pitture, degli affreschi, dell'architettura, anche quello, ma è un libro. La vita dei più eccellenti artisti, scultori, pittori, architettori, pubblicato appunto a metà del Rinascimento, che appunto andava da Cimabue a Michelangelo nella prima edizione. Quindi la scelta di questo titolo mi pare di capire che tu ti riferisco, insomma, ti voglio riferire, insomma, a questa nobile tradizione, tra l'altro, in senso, diciamo, moderno, con quel libro Vasari è quello che inventa la storia dell'arte, che prima o c'erano i trattati degli artisti o troviamo delle notizie sparse in autori, ma all'interno di summe più grandi, come la storia naturale di Plinio, che tu, tra l'altro, citi. Morto, perché è una delle fo poche fonti che ci permette nell'antichità di trovare notizie sull'arte.
Caro Giacinto, prima di tutto permettimi di dirti grazie per questo invito e per questa presentazione che hai fatto. Sì, evidentemente quando con la Terza abbiamo scelto questo titolo volevamo fare eco un po' all'opera di Giorgio Vasari, che tu lo sai molto meglio di me, ha una grandissima colpa oltre che tantissimi meriti. Su 178 vite contenute all'interno di questo, che è un testo che ha determinato il modo in cui noi leggiamo la storia dell'arte di oltre 2 secoli, perché ha praticamente Vasari stesso selezionato gli artisti che meritano di essere considerati grandi rispetto ad altri. La
Infatti la
colpa.
prima edizione si fermava a Michelangelo, escludendo
Esatto,
Tiziano, i grandi pittori
esatto,
veneti, per
esatto.
esempio.
Beh, era molto fi fiorentino-centrica, diciamo così, chiara, toscano-centrica. Cioè, detto questo, la grave colpa è che di queste 178 vite solo una è dedicata ad una donna, ed è Properzia De Rossi, artista bolognese, che poi dà la possibilità a Vasari di accennare ad altri nomi, ma veramente stiamo parlando di nomi che non si possono nemmeno sommare, calcolare con le dita di una mano, cioè sono meno di 5. E allora l'obiettivo che abbiamo avuto, che abbiamo cercato, è quello di un po' in qualche modo, chiaramente con grande modestia e sapendo che non possiamo paragonarci a Vasari, parlo al plurale perché è stato veramente un progetto pensato con la casa editrice La Terza, abbiamo cercato di voler recuperare un po' a questo torto, facendo un'operazione che in Italia non è mai stata fatta, cioè mentre esistono moltissime opere dedicate a due, tre artiste donne o esistono monografie, nessuno aveva ancora raccolto le vite di oltre 60 artiste in un medesimo testo. Io l'ho fatto partendo dall'antica Grecia.
Infatti, cioè, la cosa interessante, una delle cose interessanti, appunto, è che tu, come stai dicendo, parti da addirittura dalla Grecia, dove mentre negli ultimi anni l'attenzione portata al mondo, diciamo, dell'arte femminile, dell'artista donne, parlando per adesso dell'Italia, hai citato Properzia De Rossi, che tra l'altro era, diciamo, tra virgolette, temuta persino da Michelangelo, tanto che era brava, no? E tu accenni, esatto, insomma, queste cose nel libro. Però delle artiste greche non è che se ne era mai sentito parlare, al massimo potevano essere state delle ispiratrici come la figlia del vasaio Butade, no?
Certo. Che,
all'interno di un mito. E invece tu, appunto, parli di, inizi proprio con
cioè, non è che io pretendo, ma è quello che poi Plinio il Vecchio fa nel libro 35 della Naturalis Historia, che appunto, come tu giustamente dicevi, è il primo libro di storia dell'arte che sia mai stato scritto, dopo aver accennato alle tecniche artistiche. A un certo punto, in una paginetta, elenca anche i nomi di alcune donne che avrebbero tra l'altro realizzato, grazie forse anche alla possibilità data loro da il padre, perché sono quasi tutte figlie di artisti, hanno realizzato anche delle opere pubbliche, come per esempio statue nel santuario di Efeso. Ora, loro sono poco più che nomi, non abbiamo nulla di attribuibile a queste mani femminili, però è abbastanza interessante pensare che, insomma, già nell'antichità queste, cioè, come dire, il mondo dell'arte non avesse assolutamente problemi ad accogliere professioniste che fossero di sesso femminile, cosa che invece è accaduto a lungo poi nei secoli successivi.
Sì, appunto nella Grecia, appunto, tu parli di Irene Cratini, fai anche dei nomi, no? Calipso, che erano appunto tutte figlie di, insomma, di quello che si legge da Plinio, come tu racconti, di artiste a loro volta, che poi è una tradizione che almeno più o meno fino alla modernità si mantiene, nel senso, le artiste di cui poi tu parli, a partire da Plautilla Anelli, Lavinia Fontana, insomma, tutte le altre, in linea di massima sono figlie di artisti più o meno noti, no?
Quindi, ma guarda, questo è vero fino a un certo punto, nel senso che sicuramente,
cioè, perché erano anche dovuto al fatto che per poter imparare anche il mestiere, siccome le donne gli erano precluse tantissime cose, insomma, no? Come quelle di fare le artiste, e quindi una delle poche possibilità era quella, se eri figlia di un artista o eri in una cerchia di arte, avevi possibilità di imparare qualcosa, anche se Plautilla Anelli è una autodidatta, perché è suora.
Infatti quello che ti volevo dire è proprio il fatto che in realtà è vero che un buon numero di artiste, soprattutto in epoca rinascimentale, nel 600, diventano professioniste. Poi ci tengo molto a questo concetto, no? Cioè, io nel libro racconto di artiste che hanno avuto la possibilità di costruirsi una carriera, avevano dei clienti, dei collezionisti, avevano una bottega, a volte in cui lavoravano soltanto loro, a volte con altri dei collaboratori, quindi hanno delle vere e proprie professioniste dell'arte. Ecco, molte è inevitabile, sono state avvantaggiate dal fatto che il padre fosse un pittore o fosse un collezionista, come nel caso di Sofonis Banguizzola. Altre però invece sono riuscite a diventare artiste proprio grazie alla propria volontà, perché devi sapere che in realtà il problema principale che queste donne hanno avuto fino alla fine dell'Ottocento, poi, quindi stiamo parlando di veramente migliaia di anni, quello che ha determinato effettivamente la maggiore difficoltà per questi artisti di emergere è il fatto che per secoli le donne non erano ammesse in una medesima stanza al cospetto di uomini sconosciuti, non solo di uomini sconosciuti, ma figurarsi di uomini nudi, come potevano essere quegli artisti che avevano la possibilità di studiare il nudo dal vero, no? Allora, il fatto che le artiste per secoli, ti ripeto, fino al 1860-70 circa, non hanno potuto studiare l'anatomia maschile dal vero, ha precluso loro la possibilità di ottenere opere pubbliche, la committenza di opere pubbliche, perché non le si riteneva in grado di dipingere grandi affreschi, grandi scene,
grandi scene di storia.
Esatto, esatto.
E loro si esercitavano sulle statue, no?
Naturalmente, si esercitavano sulle statue oppure molto spesso si esercitavano su se stesse. Cioè, una cosa che accomuna tutte le artiste donne, veramente tutte le artiste donne, e poi in qualche modo si vedrà anche delle artiste contemporanee, è che tutte hanno realizzato un proprio autoritratto. Cioè, autoritratto di tutte. Ma questo soprattutto perché all'inizio, diciamo, la condizione di l'impossibilità poter lavorare su modelli maschili aveva suggerito loro di trovare la soluzione più opportuna.
Beh, infatti, a proposito di quello che dici, come poi tu scrivi nel libro, parli per esempio, appunto, per quando riguarda Plautilla Nelli, che era una suora.
Esatto.
Per esempio, nell'ultima cena lei dipinge i personaggi che hanno tutto, ovviamente sappiamo che tutti gli apostoli sono tutti degli uomini, no? Quindi personaggi maschili. E come tu dici, questi personaggi hanno i volti con la barba, eccetera, come nella tradizione, però avevano i volti femminili, in quanto lei non poteva esercitarsi sugli uomini, sui volti quindi sui volti maschili, sui corpi maschili,
sì, no.
E quindi lei si è esercitata sulle sue consorelle, no? Quindi ha praticamente ritratto le sue consorelle aggiungendo la barba, e quindi, insomma, questo per spiegare. Tra l'altro, queste artiste, a loro volta, tu hai detto prima, avevano anche una bottega, insegnavano poi a loro volta, soprattutto anche ad uomini, ma soprattutto artiste donne, il mestiere, no? Questa è una cosa.
Mi piace molto sottolineare in caso di un'artista poco nota oggi, ma invece è fondamentale. Chiaramente nel libro si parla anche della famosissima Artemisia Gentileschi, insomma, la Rina Fontana, vengono nominate tutte. Però, per esempio, nel caso della bottega, mi piace sempre ricordare Elisabetta Sirani. Elisabetta Sirani è questa ragazzina, perché muore poverina a 27 anni, ha una vita brevissima, una carriera che dura meno di 10 anni, ma nella quale dipinge oltre 200 tele, era velocissima nel dipingere soprattutto soggetti femminili, ma soprattutto lei va ricordata perché, seppur giovanissima, apre una bottega a cui potevano accedere solo ragazze. Quindi fa di questa questione di genere, diciamo così, ante litteram, quasi una bandiera da portare all'interno della città, subendo tra l'altro delle fortissime umiliazioni, perché il padre ad un certo punto è costretto a aprire il suo studio, a farla dipingere davanti al pubblico, perché molti sostenevano che non era lei la vera autrice dei suoi quadri, e quindi, insomma, in qualche modo ha dovuto subire questa onta.
Poi anche, diciamo, la critica, quando viene riconosciuta questo, diciamo, la loro bravura, stesso dice che dipinge, è brava come un uomo, no? Come un artista,
esatto,
maschio.
Esatto.
Il termine di paragone è sempre l'artista.
Sempre,
artista
sempre.
Uomo, insomma, eccetera.
Sempre.
Sì, e vabbè, sì. Però, appunto, qui, cosa succede con l'arrivo della modernità? Perché noi sappiamo anche nell'impressionismo ci sono, appunto, come la cognata di Monet, che è Marisot, che è una artista, però non è che viene poi riconosciuta. cioè entrerà nei libri di storia dell'arte successivamente, ci vorrà ancora molto tempo, insomma, per...
Ma allora, la maggior parte nell'Ottocento, diciamo così, dopo che il Settecento ha fatto veramente passi da gigante, no? Ci sono, pensa al caso di Angelica Kaufman, per esempio.
Angelica Kaufman carriera.
Arriva, esatto, la salva carriera, arrivano alla Kaufman, arriva a Roma e fonda un suo, apre un suo salotto. Ed è veramente un'istituzione che parla, a cui si fanno riferimento grandi artisti intellettuali che giungono a Roma per il Grand Tour da tutta Europa. L'Ottocento, diciamo, anche grazie all'esperienza di queste artiste, fa dei grandi passi da gigante, perché queste artiste, soprattutto le impressioniste, iniziano quasi tutte ad entrare nel mondo dell'arte come modelle. Quindi hanno un ruolo tra virgolette passivo all'interno di questa attività, ma ben presto sanno fare, come dire, sanno dimostrare quale sia il loro talento e prendono il pennello in mano, e in alcuni casi diventano promotrici di se stesse, anche di altri artisti. Penso anche a, appunto, a Berthe Morisot, per esempio, a Marie Cassatt. Senza Marie Cassatt l'America non avrebbe scoperto i futuristi, o meglio, l'avrebbe scoperto, assolutamente non i futuristi, gli impressionisti, l'avrebbe scoperti molto dopo, ma è lei invece, forte anche dei suoi rapporti, a cominciare a suggerire ai collezionisti americani di dedicarsi a questa avanguardia. O Suzanne Valadon è una, veramente un artista che si forma nella scena impressionista, ma poi, prima anche degli altri suoi colleghi, supera la tecnica impressionista, abbraccia quella che noi oggi definiamo, no, il linguaggio post-impressionista, ma con una grande personalità, una grande forza. Ecco, la cosa incredibile è che nella storia della condizione femminile della società, perché poi alla fine, Giacinto, questo libro si risolve anche un po' in questo, cioè attraverso le vite degli artisti io racconto anche come evolve la condizione della donna nel tempo. Ecco, in questa storia le donne artiste sono sempre state delle pioniere, cioè semmai qualche diritto in più, qualche possibilità in più le donne hanno ottenuto in un certo periodo, ecco, le artiste lo hanno ottenuto prima delle altre.
E infatti è una cosa che va detta, che per esempio il libro parla sì dell'arte, dell'artista, ma ne parla anche attraverso, come tu suggerivi, anche la vita quotidiana, il rapporto con le persone, il rapporto con l'altro sesso, gli amori, insomma, quindi è anche una storia dell'emancipazione, insomma, da un certo punto di vista. E finché noi poi non arriviamo più, appunto, vicino a noi, dagli anni 60 in avanti, per esempio, c'è un capitolo che tu chiami Compagne, che ovviamente, insomma, può essere letto in due modi, no?
Esatto, bravo.
Uno le compagne come nel Partito Comunista della Sinistra, uno le compagne di artisti, di famosi artisti, insomma, e come in maniera diversa si risolve la questione. Come per esempio l'importanza, come tu dici, di Dora Maar per Picasso, che gli ispira, insomma, in qualche modo, e comunque lo aiuta per Guernica, che è appunto la
fondamentale. È storia.
Ecco, e quindi queste compagne.
Guarda, anche qui, prima di diventare nel Novecento, soprattutto, artiste che hanno, come posso dire, una loro paternità, una loro autorevolezza, molte vivono questa situazione particolare di essere compagne, quindi di stare accanto a grandi artisti, penso appunto a Dora Maar, ma anche a Gala, per esempio, ma anche alla stessa Marisa Merz, se vuoi, Giacinto, e quindi compagnia, situazione di coppia in cui però loro sono assolute protagoniste della ricerca degli uomini cui sono accanto. Cioè non sono soltanto assistenti, ma partecipano in modo assolutamente totale.
Sono degli autori, delle autrici fondamentali. Pensiamo appunto, ho detto, Marisa Merz,
Esatto, e che poi grazie a
O
questa,
Carlo
diciamo, questa
Accardi con
esperienza,
San Filippo.
appunto, con San Filippo, però riescono a poi ottenere, come dire, una loro autonomia. E in questa autonomia, come dire, superano anche i loro
Eh beh,
compagni, cioè
certo.
riescono a lasciare un segno che è assolutamente, non ha nulla da invidiare a quello che i suoi compagni, i loro compagni hanno fatto. E questo, devo dirti la verità, è stata una bellissima scoperta, anche una bellissima, un bellissimo modo per raccontare e restituire, ripeto, il merito a queste donne che hanno avuto, perché le artiste non sono soltanto, come posso dire, un fenomeno esotico nella storia dell'arte. Cioè, io non ho raccontato le vite delle artiste perché volevo fare, no, come spesso succede, no, raccontare l'altra metà dell'arte. Cioè, trovo veramente abbastanza ridicolo definire in questo modo, anche se poi è stata una grandissima curatrice come Lea Vergine a
Ma tu ne parli
definire
nel
così,
libro,
no?
ma infatti tu ne
Esatto,
parli nel libro.
esatto, esatto.
Infatti è la domanda che ti
Come dire,
volevo fare.
l'omaggio finale è proprio a lei, quindi non tanto mi interessava l'altra metà dell'arte, quanto mi interessava proprio sottolineare, raccontare quale contributo questi artisti hanno avuto nella rivoluzione, nelle continue rivoluzioni artistiche. Hanno, come dire, prodotto dei contributi assolutamente eccezionali.
Sì, infatti, per esempio, in questa, diciamo, storia dell'arte al maschile, che questo appunto libro mette in discussione e comunque aiuta a colmare un vuoto, tu apri con, diciamo, parte la citazione di Virginia Woolf che dice che a cui si chiede che cos'è una donna, non lo so, lo saprò quando le donne
Esatto.
avranno fatto tutti i mestieri possibili e immaginabili. Sono tutti i mestieri creativi, quindi artisti, scrittori, insomma, e così via, perché poi lei si rendeva conto di questo gap che le
Ah no,
donne rappresentavano.
certo,
Ma
assolutamente.
tu appunto apri con, citando Linda Nochlin, che appunto lei si chiede perché non esistono artiste donne, in realtà, come tu dimostri, esistevano già, insomma,
Ma
però era
sai,
appunto
quella di Linda
utilizzo.
Nochlin è anche una domanda un po' retorica, se
Sì,
vuoi, no?
certo.
Cioè, è una domanda nella quale lei appunto si chiede nel 1971 perché non sono mai esistite grandi artiste. La verità è che Linda Nochlin sapeva benissimo che le grandi artiste sono esistite, ma non sono esistite grandi opportunità per queste grandi artiste, un po' perché quello che ti dicevo prima, cioè le si riteneva non sufficientemente competenti rispetto all'idea di poter dipingere grandi scene, grandi soggetti di storia, ma dall'altra parte le si riteneva anche, come tu hai detto prima, pericolose. Cioè, la cosa incredibile è che i maggiori ostacoli alla carriera delle artiste li hanno messi i loro colleghi maschi. Cioè, pensa al caso, appunto, torniamo a Properzia De Rossi. Properzia De Rossi viene portata a processo ben 2 volte dai propri colleghi, anche per dei motivi assolutamente pretestuosi, ma solo perché
Sì,
la
diciamo,
sua
per la sua condotta
forza
morale,
aveva.
ecco.
Esatto, insomma, era concubina, ma il concubinaggio era sì illegale, ma comunque tollerato. E gli artisti, appunto, i suoi colleghi hanno fatto di tutto per impedire che lei potesse avere lo spazio che meritava, e ci sono
Sì,
riusciti in qualche modo.
no, certo, con lei sì, ma però c'erano anche molti altri artisti che pur non potendo dipingere, pur non avendo grandi commissioni, diciamo, di quadri di storia, cioè quei quadri che venivano ritenuti più importanti, e soprattutto si sono dedicate al ritratto, però hanno lavorato, sono
Esatto.
state chiamate a lavorare per delle grandi case regnanti europee, da Caterina di Russia, alla corte inglese, la corte spagnola, la corte francese. Insomma,
Certo,
la
certo.
corte napoletana, insomma, il Regno delle Due Sicilie, quindi avevano comunque dei riconoscimenti importanti. E la cosa, per esempio, molti non sanno è che loro non potevano maneggiare soldi, quindi non potevano essere
Esatto.
pagati in denaro e quindi venivano pagati in beni, cioè nel senso gioielli, terreni, altre cose, no?
Sì, questo è abbastanza incredibile, no? Cioè, le donne non potevano maneggiare denaro, potevano farlo gli uomini che erano loro accanto, appunto i padri, i fratelli, i mariti che venivano a volte scelti anche proprio perché sapevano gestire la bottega, come nel caso. Esatto. Loro venivano pagati soltanto in abiti e gioielli, che per carità avevano il loro valore, ma erano sempre abbastanza, era sempre abbastanza umiliante.
Beh, certo. Beh, insomma, come abbiamo capito, un libro come sempre sono i tuoi libri, sempre pieno di novità, sorprese, osservazioni acute, intelligenti. Quindi, un libro tra l'altro che si legge in maniera molto, tuoi libri tra l'altro, molto agevolmente, perché comunque tu hai una scrittura narrativa. Che utilizzi anche quando scrivi di storia dell'arte, di critica d'arte, e quindi è un libro, cioè non per specialisti, ma un libro per tutti.
Sì, ci
Quindi
tengo a sottolineare quello che tu avevi accennato anche un po' prima, è un libro senza immagini, proprio perché la concentrazione è sulle vite di queste artiste e avrei dovuto pubblicare, non so, appunto, decine e decine di immagini, mentre io ho voluto che il libro avesse un costo, diciamo, basso, un costo abbordabile, con le immagini sarebbe costato molto di più. E questo però è stato anche uno stimolo per sostanzialmente concentrarmi sulla narrazione dei fatti e non tanto sulla descrizione dei dettagli delle opere, che comunque ci sono, ma che non sono fondamentali.
cioè, anche perché così senza immagini già siamo oltre 260 pagine. Con le
Esatto.
immagini sarebbe diventato un volumone, però insomma, devo dire che oggi abbiamo i telefonini, col telefonino di fianco andiamo
È
su
abbastanza
Google e
facile.
guardiamo insomma le immagini, cosa che ho fatto per alcune opere, devo dire,
È
non le
certo.
conoscevo ovviamente. Bene, allora ringraziamo Costantino D'Orazio
Grazie a
per
voi.
essere stato con noi. Ricordiamo Vite di artiste eccellenti, pubblicata dalla Terza, e salutiamo Costantino e salutiamo tutti i radionauti.